Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Amici ascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Afrofonia, il notiziario di attualità africana di 105 Live. In studio oggi
Filomeno Lopez
e Marie-José Moando Boabualo, che ringraziamo Luciana Fantini che sta alla regia e Gustavo Messina per l'aiuto tecnico. Il nostro appuntamento odierno sarà dedicato all'Unione Africana, una organizzazione panafricana che ha preso il posto dell'Organizzazione dell'Unità Africana da qualche anno e che si è prefisso nuovi obiettivi da raggiungere nella ricerca dello sviluppo del continente. Uno di questi obiettivi è l'integrazione del continente tramite la creazione degli Stati Uniti d'Africa, un progetto che non lascia indifferente tra quelli che ne parlano con scetticismo e altri che con entusiasmo vedono in questo progetto una via da percorrere per vincere molte sfide come la democrazia, la pace, lo sviluppo economico, il rispetto dei diritti umani. E per raggiungere questi obiettivi, l'Unione Africana si è dotata di molte istanze, tra cui il Parlamento africano. Che cos'è questo Parlamento africano? Ne parleremo con Filomeno Lopez, ne parleremo anche con padre Francelino Nyaga da Guinea-Bissau, però Filomeno Lopez ci fa adesso una breve presentazione di questo Parlamento africano. Dopo questa piccola musica, che è una musica di buon augurio per l'Africa, così si che lela l'Africa, Dio benedica l'Africa.
Così si che leli Africa, la
Il Parlamento panafricano è fino adesso un'assemblea di consultazione dell'Unione Africana. All'atto della sua creazione, i capi di Stato l'hanno attribuito un ruolo consultivo che oggi si sta cercando di trasformare in un ruolo legislativo. La sua sessione inaugurale ha avuto il luogo il 16 settembre del 2004 alla presenza del presidente sudafricano Thabo Mbeki. Il primo presidente di questo Parlamento fu la tanzaniana Getrude Mongela. L'Assemblea è composta di 265 deputati provenienti da tutti i Paesi membri dell'Unione Africana che hanno ratificato la Costituzione del Parlamento. Ciascuno di questi Paesi manda 5 membri eletti o designati dai Parlamenti nazionali. I principali partiti o movimenti politici nazionali dovrebbero essere rappresentati in questa delegazione, di cui almeno un membro deve essere una donna. Il Parlamento panafricano conta inoltre 10 comitati permanenti che si occupano di diversi settori della vita in Africa. Inizialmente la sede del Parlamento panafricano era in Addis Abeba, in Etiopia, ma è poi stato trasferito a Midrand, in Sudafrica, che è anche il paese che paga le spese per il funzionamento di questa istituzione. La seconda legislatura del Parlamento panafricano ha tenuto la sua prima sessione ordinaria il 28 ottobre del 2009, iniziando così il nuovo mandato di 5 anni. In quell'occasione nacque il desiderio di fare di questo Parlamento non solo un organo consultivo ma anche legislativo. Infatti, nel discorso di apertura di questa seconda legislatura, il presidente del Sudafrica, Jacob Zuma, aveva chiesto ai Paesi membri dell'Unione Africana di dare pieni poteri legislativi al Parlamento panafricano e che i suoi membri siano eletti a suffragio universale. L'attuale presidente del Parlamento è Idriss Ndele Moussa, della Repubblica del Chad. Il Parlamento ha anche 4 vicepresidenti che sono il zimbabweano Joram McDonnell Gumbo per l'Africa australe, l'algerino Larussi Hami per il Nord Africa, l'ugandese Mary Mugeni per l'Africa orientale e il nigeriano Betel Amadi per l'Africa occidentale. La creazione di questo Parlamento è basato sul Trattato di Abuja e la Dichiarazione di Sirte. con l'obiettivo di garantire ai popoli del continente africano un pieno coinvolgimento nello sviluppo economico e l'integrazione del continente. La composizione, le funzioni, i poteri e l'organizzazione di questo Parlamento panafricano sono definiti da un protocollo interno adottato dall'Unione Africana nel 2000 durante il vertice di Lomé in Togo. Il Parlamento panafricano ha le principali mansioni: attuare le politiche e gli obiettivi dell'Unione Africana, coltivare i diritti umani e la democrazia in Africa, assicurarsi che gli Stati membri aderiscano al buon governo, trasparenza e responsabilità, permettere ai popoli africani di conoscere quali sono gli obiettivi e le politiche dell'Unione Africana in modo di poter essere in grado di integrarsi, soprattutto quando vengono chiamati a lavorare nel quadro dell'Unione Africana. Promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità del continente. Promuovere anche l'autonomia e la ripresa economica in modo da garantire un futuro prospero ai popoli dell'Africa. Promuovere la cooperazione e lo sviluppo in Africa. Rafforzare il senso di solidarietà e costruire un destino comune tra i popoli dell'Africa. Creare la cooperazione tra le comunità economiche regionali e i loro deputati in Parlamento. Esaminare, discutere o esprimere un parere su ogni questione, sia su iniziativa propria o su richiesta dell'Assemblea o di altri organi politici, e fare delle raccomandazioni che ritenesse utile sulle questioni relative al rispetto dei diritti umani, il consolidamento delle istituzioni democratiche e la cultura della democrazia, così come la promozione del buon governo e lo Stato di diritto. Discutere il bilancio della comunità e fare delle raccomandazioni prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea dell'Unione Africana. Lavorare per armonizzare il coordinamento delle legislazioni degli Stati membri, promuovere il coordinamento e l'armonizzazione delle politiche, azioni, programmi e attività delle comunità economiche regionali e le sedi parlamentari di Africa, adottare il proprio regolamento interno, eleggere il proprio presidente e proporre al Consiglio e all'Assemblea la dimensione e la natura del personale di supporto del Parlamento panafricano.
Ecco, amici ascoltatori, che cosa si poteva dire in breve del Parlamento panafricano, che la settimana prossima tiene delle riunioni molto importanti proprio in via di questa trasformazione. Però Filomeno Lopez ci ha detto bene di questa cosa qua. Lui è anche un autore di un libro che dice che e se l'Africa
scomparisse dal mappa mondo.
Però l'Africa non sta cercando di scomparire. E allora ne faremo anche un dibattito qua. Però salutiamo in linea padre Francelino Niaga
da Bissau, sì.
Da Guinea-Bissau. Padre Francelino, buonasera.
Buonasera a lei.
Sì, padre Francelino, spero che lei ha seguito tutto quello che abbiamo detto fino adesso su questo Parlamento panafricano, di cui si spera molto che possa portare, chissà, l'Africa ha questa integrazione, ha questa creazione degli Stati Uniti d'Africa. Però come funziona questo Parlamento oggigiorno, nell'esempio del suo paese, la Guinea-Bissau?
Ma guarda, io credo quello che avete detto è vero. L'obiettivo, come avete detto, è quello di fare con che ci sia davvero un organo di controllo democratico, questo Parlamento africano. Però io direi questo, noi facciamo da molti anni, facciamo fatica per questa integrazione continentale, perché ci sono dei paesi o dei governi di ogni paese, ci sono qualche governo che non vogliono rinunciare a qualche potere. È vero quel che anche Giacomo ha detto, eleggere direttamente, ma se noi non riusciamo a rinunciare a qualche potere all'interno.
Infatti, nella riunione che si è tenuta, l'ultima riunione che si è tenuta a Kampala in Uganda, il problema è stato proprio questa voglia di mantenere la sovranità nazionale. Questo problema che potrebbe porsi tra il Parlamento dell'Unione Africana e i parlamenti di ogni paese. Molti paesi scettici dicono che rischiano di perdere la loro sovranità, però le cose oggi come sono, perché pensano che ci sia la paura di perdere questa sovranità?
Ma guarda, ogni scelta implica varie cose, ogni scelta implica anche rinunce, no? Non può rinunciare, non voler rinunciare, ci sono cose che dobbiamo rinunciare per guadagnare più quello che abbiamo rinunciato, cioè guadagnare da quello che abbiamo rinunciato. Io faccio questo esempio, dal 1997, quando abbiamo scelto di integrare in quella zona regionale che è l'Africa occidentale, adesso abbiamo delle cose che noi avevamo. Avevamo una moneta che non serviva a niente, circolava all'interno della frontiera. Quindi adesso abbiamo moneta comune che è Franco Sefa e quindi abbiamo benefici. Ci sono anche giovani guineani che curano e possono parlare francese. Cioè, il beneficio è più grande, più ampio di quello che abbiamo rinunciato. Questo è vero.
Sì. Ma il problema... Io padre sono come lei, sono un entusiasta, una che pensa a un'Africa tutta unita, niente frontiere, niente passaporti, niente visti. Però io adesso volgo la domanda un po' a Filomeno Lopez, che lui ha scritto un libro provocatorio. E se l'Africa scomparisse? Qua l'Africa non sta cercando di scomparire, però di diventare tutt'uno. Che puoi
Ma
dire tu?
Io già approfittando anche del fatto che abbiamo una persona che è competente, un giurista, ecco, la prima cosa che volevo chiedere è, secondo lei, quanto queste iniziative che sono prese a volte un po' dall'alto, dall'Unione Africana, quanto questo esiste come realtà giuridica nella vita quotidiana degli africani, partendo dall'esperienza anche dell'Africa dell'Ovest stesso, come lei lo vede in quanto giurista?
Io sono d'accordo che il problema è grande, il problema anche l'integrazione. Io sarei anche entusiasta, come ha detto la signora, io sono anche entusiasta dell'unità africana. Tu lo sai bene, che abbiamo parlato tante volte in Italia, che io sono anche appassionante di questo debate. Però ci sono complicazioni. Ci sono quelle che vogliono l'integrazione africana tramite la religione, per esempio il Gaddafi, ma ci sono gli altri che non vogliono vogliono l'integrazione politica, perché non vogliono, cioè, stanno lì a 20-30 anni nel potere e non vogliono lasciare. Prendiamo un esempio preciso. Se in questo momento in Costa d'Avorio ci sono due governi, ci sono due presidenti, dicami, se avesse parlamentare e ci si fosse piuttosto parlamentare ivoriano o ivoriente che ci sia nel Parlamento, chi rappresenterebbe quel Parlamento? Rappresenterebbero quelli 5
deputati? Sì, sì. L'Unione Africana infatti è confrontato anche a queste cose qua, ai problemi dei governi, agli stati che è, diciamo, la democrazia la cantano, però la applicano in un certo modo, però...
Però secondo lei ci può dire per il nostro pubblico italiano, che comunque su queste cose dell'Africa, quanto l'Africa sia organizzato a livello un Parlamento panafricano che si estende anche a livello regionale, probabilmente non sa proprio di nulla, ma ci può dire quali ha detto i vantaggi, ma secondo lei quali sono i maggiori ostacoli oggi a livello giuridico che un possibile Parlamento funzionante davvero deve affrontare?
Sì, finché non arriviamo in ogni Stato, cioè il potere è ciclico, 5-10 anni, uno deve lasciare, purtroppo, non è purtroppo, semplicemente deve lasciare. Ma se noi non arriviamo in quel concetto lì, non arriveremo a formare un Parlamento. Perché il Parlamento africano sono... è formato di quelli 5 deputati che sono anche deputati nazionali, non sono elette a livello continentale, sono elette a livello parlamentare, poi sono scelte con i criteri politici, ci sono quelli del potere, quelli non sono, sono quelli anche di posizione, delle 5 deputati che inviano lì. E cade il governo, che cosa succede? Cade anche il parlamentare o non cadono? Perché cade il parlamentare, sono vincolati al governo scelto, al governo che manda.
Quindi lei pensa che avendo un Parlamento africano che legifera, che fa legge, i parlamenti africani avranno questa capacità di essere veramente potere legislativo, secondo lei?
Ma no, io sono sicuro che è questo, perché Noi, il Parlamento, e io qui davanti a me, quello che è il parlamentare, il comitato interparlamentare l'Africa occidentale, che è un vero organo di controllo democratico, cioè è lì che si manifesta quello che è veramente la democrazia nel Parlamento, perché lì ci sono dibattiti, ci sono anche quelle, io credo che questo Parlamento è uno sforzo visibile di questa integrazione africana. E ha sua ragione di essere. E è importante fa legge che controlla più o meno, lo direi, il potere in Africa, Africa continentale, non in Africa divisa in regioni come noi qui in Africa occidentale, se mac l'altra parte sono le altre.
Non si rischia di fare sì che il più grande mangi il più piccolo, perché qua, ad esempio, ci abbiamo il Sudafrica che porta questo discorso avanti, la Libia, che sono paesi economicamente più avanti e militarmente anche più forti. Non si può rischiare che magari venga anche una democrazia dei paesi dell'Africa che hanno una certa potenza a livello economico e militare e gli altri paesi debbano seguire dietro, perché i scettici dicono che questa decisione è venuta solo, non è stata una decisione da concertazione, ma è venuto solo da alcuni paesi.
No. Cioè, se la cosa è visibile come quella di Gaddafi, che anche con genere detestano, quello è vero. Cioè, non si può fare l'integrazione tramite la religione. Ogni paese, soprattutto l'Africa nera, diciamo, lasciando via il paese del Maghreb, che sono più o meno tutti gli islamici, ma dall'altra parte sono paesi che sono laici. Paesi che non dovrebbero avere problemi religiosi.
Problemi economici?
È veramente importante. Io direi questa qui. Ci sono vari aspetti di questa tentativa d'unione. C'è quella integrazione politica, c'è quella integrazione economica, c'è anche la dimensione giuridica. Se ci sono queste tre dimensioni, credo che siano veramente importanti, cioè la dimensione politica, la dimensione di integrazione a livello giuridico, a livello economico anche.
Quindi secondo lei ha già detto che una delle prime difficoltà che bisogna affrontare per passare dall'alto consultivo a quello legislativo ci deve essere da parte di tutti la volontà di cedere un po' della propria sovranità. Altri due o tre criteri che secondo lei sono importanti se per questo passaggio da atto consultivo a quello legislativo, quali potrebbero essere?
Ma io credo quelle della regione Filomeno, perché fare un salto grande non è come abbiamo. Io credo che dobbiamo cominciare con i passi sicuri, i passi piccoli, però costanti, passi fermi. Okay. Noi qui, per esempio,
nell'Africa dell'Ovest,
sì. Esatto. Ci sono queste, l'Africa era partita, credo che sia in 4 spazi, non è di integrazione. L'Africa in Maghreb, l'Africa australe, l'Africa d'Oriente, noi da qui l'Oriente, qui e noi.
Sono 5 più la diaspora che fa anche la sesta regione dello sviluppo. Sì.
Sì, prima di continuare, un piccolo break musicale, ascoltiamo.
Sholoza lengo sholoza kulezuntaba stimela spumenza Africa sholoza lengo sholoza kulezuntaba stimela spumenza Africa wenuyabaleka kulezuntaba stimela spumenza Africa wenuyabaleka
Amici ascoltatori, siete sempre in ascolto di Afrofonia, il programma di attualità africana di 105 e Live. Stiamo parlando dell'integrazione africana promossa dall'Unione Africana e che dovrebbe abutire o diciamo finalizzarsi nella creazione degli Stati Uniti d'Africa.
E stiamo parlando in modo particolare oggi sulle viabilità di passare da un Parlamento panafricano che finora ha avuto solo spazio più consultivo a quello più legislativo. Quindi il padre Francelino Gnaga, che è dalla Guinea-Bissau, abbiamo in collegamento ci stava dicendo che ci sono alcune condizioni importanti. La prima l'ha detto, gli africani devono capire che per guadagnare bisogna anche perdere qualcosa, quindi sì, questa benedetta sovranità se si vuole andare di più. Secondo, pensa che sia di più importante per ora fare questa gymnastique, se ho ben capito, di legislazioni più dal punto di vista regionale e vedere quanta efficacia c'è nella regione per poi fare il passo più grande verso tutto il continente. Così bene, ho tradotto bene?
Sì, ho detto certo, ma anche ci sono cose, per esempio, noi qui in Africa occidentale a partire da febbraio-marzo avremo passaporto dell'Africa occidentale, cioè passaporto del CDAO.
Sì, sì.
Questo ti permette di circolare a livello occidentale senza problema finalmente. Io credo che questo piccolo passo che deve essere fatto. Una volta fatto questo passo, possiamo avventurare per quel passo più grande.
Più grande, sì. Sì, ecco.
Io vorrei parlare, scusi padre, vorrei parlare anche con Filomeno personalmente, perché lui ha pubblicato un libro che non mi ha lasciato indifferente su e se l'Africa dovrebbe scomparire dalla mappa mondo, però qua stiamo parlando degli Stati Uniti di Africa. Vorrei sentire i sentimenti personali di Filomeno davanti a questa...
No, ma questa era è una provocazione più o meno, cioè una domanda che gli africani attraverso il loro modo di farsi, penso da un po' di anni a questa parte, si pongono all'interno di una congiuntura geopolitica mondiale che in qualche modo ci è un po' ostile, non favorisce. Allora il problema è, finché gli altri pensano qualcosa su di me è un conto, ma l'altro è io che cosa penso di me. Allora, io, come hai detto sin dall'inizio, gli africani non hanno nessuna voglia di cedere alla loro cultura di vita, insomma.
Sì.
Però in questo caso, per esempio, penso che quello che anche ci sta dicendo Franzlino, sì, è che l'unità africana, no, comunque Stati Uniti dell'Africa, deve essere concepito sempre come un processo. No? Un processo lungo, faticoso, così come la lotta per l'indipendenza, contro la schiavitù, l'apartheid, è stato altrettanto una certa lotta. Allora, il problema per me più importante era evocare questi istanti di passati per far vedere dove siamo arrivati e capire che se non perdiamo di vista dove siamo partiti, si può, nonostante tutte le difficoltà, arrivare a dove abbiamo precluso. E però, in quello, parlando di questo, non si può non ricordare due personaggi importanti che il mio libro anche tratta, cioè Cheikhanta Diop, che parla esplicitamente di stati federali dell'Africa,
sì,
e Kwame Nkrumah, che già sappiamo che addirittura nel 63 questa era la sua proposta, eccetera.
Sì, sì, quindi per i nostri ascoltatori questa sì, idea di Stati Uniti d'Africa non è una idea pazza di...
No,
è colonna di Gheddafi,
sì, 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 no, è un'idea che ha una sua lunga storia,
che sta andando avanti.
Sì, è una storia che però, come diceva sicuramente anche quello che sta dicendo anche il padre Franzlino, che oggi sta trovando più dimora,
sì,
all'interno dei meccanismi regionali. Però bisogna lavorare poi in modo che non rimanga solo a livello regionale, ma qualcosa sia anche portato come sfida a livello globale.
Sì,
sì. E su quella sfida bisogna lavorare molto sul concetto di sovranità per noi, come diceva lui anche. Sì,
sì, però lui anche ha detto che questo concetto di sovranità, questo Parlamento africano, lui ha visto in questo Parlamento un elemento che farebbe sì che i parlamenti nazionali, che fino adesso sono stati parlamenti che, diciamo, una specie di panacea di Parlamento, perché chi aveva il potere in mano e comandava, questo Parlamento è veramente un vero Parlamento, e se gli venisse dato questa
occasione,
capacità,
sì,
di,
sì,
legiferare, sarebbe,
sì, sì,
una,
sì,
cosa in più per la democrazia in Africa.
Sì, sì, sì. Boh, io non sono un giurista in questo caso, perciò sono felice di sentire di nuovo lui cosa pensa. Però
sì,
penso che la cosa importante è che comunque vedi anche il funzionamento di questi Parlamento, se dovesse funzionare, darebbe sicuramente quello che ha detto all'Africa, questa possibilità di una ginnastica più elastica, più democratica. Perché già nell'Africa dell'Ovest oggi noi abbiamo che se tu subisci certe cose nel tuo paese, eccetera, e che la legge non ti permette, puoi anche fare ricorso all'istanza regionale.
Regionale, sì.
E se tu vinci la causa, è chiaro che poi il paese
dovrebbe applicarlo.
Sì. Ecco. Mm-hmm. Però forse questa cosa di più a Franzlino, che cosa allora a questo punto, visto che stiamo in chiusura, cosa si può... si può sperare e dobbiamo sperare all'inizio di questo nuovo anno, dal punto di vista legislativo, che passo dobbiamo fare per vedere realizzato questo sogno?
No, finalmente io credo di detto quello che il diritto costituzionale, diciamo, il diritto comunitario dell'Africa occidentale parla di fondamento di effetto diretto, no?
Sì.
Non è ogni cittadino comunitario ha il potere o la capacità di chiamare il giudizio le norme o invocare norme comunitarie per quando questa norma, anche quando norma interna, norma del paese, non le favorisce o le disfavorisce.
Sì.
Amici ascoltatori, ringraziamo padre Franzlino per questo chiarimento. I tempi radiofonici sono tiranni. Vi ringraziamo di essere stati al nostro ascolto e facciamo gli auguri di buon successo a questo programma di integrazione africana e vi diciamo arrivederci alla prossima puntata.
Ok, alla prossima.
Arrivederci.